Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento con l'attualità internazionale. I saluti vi vengono anche da Mire Lucchetti, Isotta Scena, che sono in redazione con me, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, per porre domande, per commentare, criticare. La mail nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666 e poi la pagina Facebook, il profilo è nessunluogo_radio24, infine Twitter @nessunluogo24. Oggi stiamo in Europa perché quest'oggi a Nessun Luogo Lontano vi racconteremo lo stato dell'arte del Regno Unito. Da un lato la tensione crescente su Gibilterra, le notizie degli ultimi giorni, delle ultime ore. I violenti scontri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, l'irrisolto nazionalismo irlandese, ed è della settimana scorsa, e infine il referendum sull'indipendenza scozzese che fra poco più di un anno potrebbe sancire la nuova autonomia della Scozia. Tutto questo nella puntata di oggi di Nessun Luogo Lontano. Allora partiamo per questo lungo viaggio e iniziamo da quella piccola rocca affacciata sul Mediterraneo, estrema punta della penisola iberica, su cui sventola la Jack Union.
The UK government is considering legal action against Spain over the imposition of additional border checks in Gibraltar, Downing Street has said. A spokesman said the Prime Minister was very disappointed by Spain's failure to remove the checks over the weekend. Legal action through the EU would be unprecedented.
El gobierno español defenderá sus intereses en el conflicto que lo enfrenta con el territorio británico de Gibraltar, afirmó este viernes el jefe del Ejecutivo, el conservador Mario Rajoy.
E la vicenda che vi racconto quest'oggi ha tante tinte, a quella diplomatica, a quella commerciale, a quella militare. Cercheremo di capire meglio che cosa sta accadendo. Innanzitutto vi ricapitolo molto sinteticamente i fatti. Che cosa è accaduto? Nei giorni scorsi Gibilterra ha buttato in mare 70 grossi blocchi di cemento, ufficialmente per tutelare meglio la pista di atterraggio dell'aeroporto e anche però rigenerare la pesca. Levata di scudi da parte dei pescatori spagnoli, tutto il territorio circostante a Gibilterra, perché dicono: attenzione, questi blocchi non ci consentono di pescare, anzi tolgono dalle reti fondamentalmente i pesci più grossi, i pregiati tonni che si trovano nell'area. Quindi Madrid vuole che questi 70 blocchi vengano immediatamente rimossi. E la prima ritorsione, tra virgolette, è stata un accentuato controllo alla frontiera tra Gibilterra e Spagna, il che ha causato una serie di problemi ai tanti viaggiatori che quotidianamente passano quella frontiera. Addirittura si sono formate code che duravano 6-7 ore per appunto passare il confine. E in più un'ipotizzata tassa di ingresso di 50 euro per chi viaggia appunto via terra dalla Spagna nel territorio di Gibilterra. Tutto questo sulla carta servirebbe a ripagare i danni che l'industria del pesce subirebbe a causa di questi 70 blocchi di cemento. In realtà c'è molto di più dietro a tutto questo, e allora entriamo in questa vicenda. Lo facciamo con Jorge Maria Rodriga, che è caporedattore dell'edizione internazionale del Paese, a cui do il mio benvenuto nel suo luogo lontano. Jorge, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io ho ricapitolato quelli che sono i fatti che hanno portato a quella che ormai è una querela che rischia di diventare diplomatica persino in uno scenario internazionale come l'ONU. Jorge, la prima domanda è questa: è una classica vicenda estiva, insomma, tanto rumore per nulla, aria fritta, riempiamo le pagine dei giornali, oppure c'è qualcosa sotto che comunque brucia?
È un po' delle due cose. C'è un po' di tormentone d'estate, perché certamente alla fine Inghilterra e la Spagna sono paesi alleati in assolutamente tutto, la sangue non scorrerà, ma c'è anche sottofondo della rivendicazione storica della Spagna sul territorio di Gibilterra. Certamente la vicenda dei blocchi di cemento e poi dei controlli, tutti hanno ragione, nessuno là in fondo. il governo locale di Gibilterra, che non è lo stesso governo che quello di Londra, e questo non si deve dimenticare, ha delle sue ragioni per dire che protegge i pesci e tutto questo, e anche il governo spagnolo ha delle sue ragioni per mettere queste controlli, perché teoricamente Gibilterra non fa parte da Schengen, quindi si devono controllare tutto. Poi c'è una questione di buona volontà o di non così buona volontà, ma insomma alla fine, dopo l'estate, sicuramente le acque torneranno al suo posto.
Ecco, acque agitate per il momento, verranno ancora più agitate nei prossimi giorni, perché è in arrivo una flotta britannica, il che ha fatto storcere il naso ad alcuni osservatori, ma in realtà l'arrivo di quella flotta britannica fa parte di una esercitazione militare che era già preventivata, e quindi diciamo nessun segnale sospetto da questo punto di vista. Però Jorge, il tuo quotidiano scriveva proprio ieri che il prossimo mese a Buenos Aires il ministro José García Margallo potrebbe cercare un accordo con la Kirchner per un'iniziativa comune all'ONU, perché stiamo parlando di Argentina, per la famosa disputa sull'isola Falkland. Allora forse qui non è soltanto in gioco, come dire, l'aspetto simbolico di questa rocca di Gibilterra. Se andiamo a scomodare anche gli argentini e anche la disputa delle Falkland, forse la questione si fa pesante.
Certamente sì, si dice il nemico del mio nemico è il mio amico, e in questo senso sicuramente la Spagna, che ha un legame non soltanto odierno ma storico con l'Argentina, cercherà una posizione comune, perché sono casi similari ma non comuni, quello delle isole Falkland e di Gibilterra. Ma una cosa è questo, diciamo, quando si portano tutte le discussioni al terreno della diplomazia, che è tra l'altro nel posto dove devono rimanere, e poi c'è il giorno per giorno di quello che capita alla frontiera tra la Spagna e il territorio di Gibilterra. Il governo spagnolo ha alzato la scommessa, David Cameron ha fatto lo stesso. È un po' spettacolare, per tutto questo che tu dicevi dell'armata inglese viaggiando verso Gibilterra, ma ti posso dire una cosa, che per esempio è previsto che quelle stesse navi di guerra inglese faranno degli esercizi con le navi di guerra spagnole lungo il tratto verso Gibilterra, quindi ci sono delle cose che sono molto spettacolari, ma alla fine non è così importante. È più importante il terreno della diplomazia, certamente.
Ecco, e mentre la diplomazia, insomma, lancia le sue armi, tira le sue frecce, a volte appunto con toni accesi, poi dal punto di vista militare c'è ovviamente ampia collaborazione, siamo in seno alla NATO. Sull'importanza geopolitica però di Gibilterra, questa porta del Mediterraneo, ci arriviamo tra un istante. È utile però ricordare che a Gibilterra vivono 30.000 cittadini, dove c'è un regime fiscale diciamo un po' più morbido rispetto al resto dell'Europa, ma Gibilterra consente anche ai trafficanti, soprattutto di sigarette di tabacco, un'intensa attività. Da ciò si capisce anche, come dire, l'interesse che vi è per le due nazioni, per i due stati, per questa piccola rocca. Andiamo invece, Jorge, all'importanza geopolitica, geostrategica. Se Gibilterra, se un giorno si dovesse tornare a discutere di un'annessione alla Spagna, eccetera, eccetera, cosa potrebbe succedere dall'altra parte, lì dove c'è Ceuta, l'enclave spagnola in territorio marocchino?
Claro, il fatto qui, il fatto di fondo che non si deve mai perdere di vista, è quello geostrategico, cioè adesso le porte del Mediterraneo sono guardate da una sponda, l'Inghilterra con Gibilterra, da un'altra parte con la Spagna, con la città di Ceuta, e poi con una base dell'esercito degli Stati Uniti, la base di Rota in territorio spagnolo, ma è una incredibile base logistica degli statunitensi. È quello lo statu quo, non c'è nessuno nell'Europa, neanche a Washington, che vuole cambiare questo statu quo, cioè la bocca del Mediterraneo è nelle mani della NATO, e in questo momento storico non è possibile pensare un'altra possibilità. Quindi c'è la rivendicazione spagnola sul territorio di Gibilterra, una rivendicazione storica, ma mirando un po' come stanno le cose, alla fine, come dicono i cinesi, gatto bianco, gatto nero, quello importante è mangiare i topi. Quindi l'importante è che la bocca del Mediterraneo rimanga nelle mani occidentali, nelle mani della NATO.
E quindi insomma sostanzialmente, dici Jorge, tanto rumore per nulla, e a settembre la questione, il dossier Gibilterra verrà nuovamente archiviato. Grazie Jorge per questa tua analisi, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
A victim of loyalist anger. The armored officer was knocked unconscious when protesters threw missiles, including metal drain covers, at police. The crowd of over 1,000 gathered in Belfast city centre last night to protest against a planned Republican rally.
Whilst in neighbouring streets, we saw what I can only describe as a mindless anarchy.
Mindless anarchy, dice il capo della polizia della PSNI nordirlandese Matt Bagot, dice anarchia folle o follia anarchica, e così stigmatizza gli scontri che sono avvenuti. Ormai risalgono la settimana scorsa, una tensione è ancora alta, non solo a Belfast. Perché sono avvenuti questi scontri? Ebbene, i repubblicani, cioè coloro che credono ancora in una Irlanda unita, sono a maggioranza cattolica, stavano organizzando una delle poche marce, in verità, che loro fanno durante il periodo estivo. Sono molto molto più frequenti quelle protestanti lealiste. Ebbene, questa marcia doveva commemorare l'introduzione del reclusione senza processo, che avvenne il 9 agosto del 71. Sostanzialmente si internavano i prigionieri sospettati di essere affiliati all'IRA, all'esercito repubblicano, ed era una misura estrema da parte di Londra per contrastare appunto la dissidenza repubblicana. Ebbene, un nutrito gruppo di protestanti si è messo a protestare contro questa marcia. Il cordone di polizia è stato bersagliato, come avete sentito, da sprangate, da molotov, da sassi, da mattoni. Bilancio 56 agenti di polizia che sono rimasti feriti in questi violentissimi scontri. E perché torniamo sul tema, al di là della cronaca strettissima che ci ha consegnato questo bilancio, invero piuttosto drammatico. Ebbene, la questione nordirlandese non è totalmente risolta. Le due comunità, i cattolici e i protestanti, spesso convivono a fatica in quartieri vicini, spesso separati da muri. Questa è una cosa che forse in pochi sanno. A Belfast vi sono 40 muri, molti di questi di cemento e acciaio, alti fino a 20 metri. In tutte le 6 contee del nord dell'Irlanda, che sono sotto sovranità del Regno Unito, sono quasi 80 i muri innalzati, alcuni anche molto recentemente, perché gli attacchi settari e le violenze sono purtroppo molto spesso, leggendo la stampa nordirlandese, all'ordine del giorno. Allora, vi dicevo di queste parate, soprattutto unioniste. Sono quelle parate che celebrano la vittoria di Guglielmo d'Orange sugli irlandesi, e sono in qualche modo il vessillo di chi sostiene che le sei contee del nord Irlanda debbano rimanere sotto il Regno Unito. L'estate è il tempo di queste parate, ma ultimamente sono sempre di più sia queste coloratissime parate, sono anche parate musicali, sia i simboli e quindi le bandiere, non solo la Jack Union, la bandiera della Gran Bretagna, ma anche bandiere di gruppi paramilitari unionisti, quelli che ufficialmente dovrebbero essere sciolti, ma che in alcuni quartieri di Belfast sono ancora operativi. Allora, perché tutte queste marce? Perché tutti questi simbolismi? Abbiamo raggiunto Dominic Bryan, che dirige l'Istituto di Studi Irlandesi ed è docente in antropologia sociale alla Queen's University di Belfast, e a lui ho chiesto innanzitutto un primo commento su queste parate e su queste manifestazioni.
We have for some time now, for some years, we've been dealing with a section of the Protestant Unionist population who feel very marginalized.
E Dominic Bryan dice: è da un bel po' di anni che abbiamo a che fare con una parte della popolazione protestante e unionista che si sente marginalizzata. E questo, dice, è connesso almeno a uno dei gruppi paramilitari che vi dicevo prima, l'Ulster Volunteers Force, che non trova un ruolo politico nella futura Irlanda del Nord. E quindi in molte aree di Belfast, dice Dominic Bryan, c'è stato un incremento nei tentativi di controllare i territori, soprattutto a Belfast Est, ma anche il quartiere di Shankill.
Also the Shankill. And a number of these unionist and loyalist groups have felt like that they are losing in some ways.
E come sentite, il professor Bryan dice, molti gruppi lealisti e unionisti sentono che stanno perdendo in qualche modo qualcosa nella loro vita. La cosa è complicata a giudicare dal numero di parate e manifestazioni che hanno fatto, e pensate, sono molte di più rispetto a quelle dei nazionalisti, leggi repubblicani, leggi cattolici. Voglio dire, dice Bryan, che i lealisti avranno 2.500 manifestazioni, mentre i nazionalisti ne hanno circa 300. Il fatto però è che molti dei lealisti hanno perso alcune delle loro parate, hanno perso la possibilità di sfilare molto spesso in quartieri cattolici, questo causava violenze, a causa proprio delle proteste dei cattolici. Il secondo aspetto che Dominic Bryan vuole toccare è che a dicembre il Belfast City Council, cioè il municipio, ha votato che la bandiera dell'Unione, invece di sventolare tutti i giorni l'anno, sarà esposta solo durante le festività e i compleanni reali. E per molti lealisti questa è stata una grave perdita. Una parte significativa, seppur piccola, di loro ha reagito protestando con una serie di manifestazioni pro bandiera. Infatti queste manifestazioni non furono affatto tenere, vi furono parecchi episodi di violenza. Dal punto di vista di un antropologo come me, dice Dominic Bryan, l'alto numero di bandiere e parate che si vede a Belfast è in prima battuta un segnale di insicurezza, di persone che sentono di perdere terreno e cercano di riapproparsi dello spazio pubblico, esprimendo così la loro identità che sentono minacciata.
To express their identity, which they feel is under threat. Now, through their expression of identity.
E continua il docente della Queen's University. La loro espressione sembra a molti di noi piuttosto violenta, soprattutto comparata a quella dei nazionalisti, dei repubblicani, che hanno molti più modi per esprimersi. E lui dice, devono in qualche modo fronteggiare il fatto che stanno perdendo terreno, hanno un senso di insicurezza, di sconfitta. Anche se, guardando in modo oggettivo al quadro politico attuale, dice Bryan, gli unionisti stanno andando bene. Si tratta di capire perché una piccola ma significativa fetta di protestanti della classe operaia avverte questo senso di insicurezza. Perché per comprendere quello che accade nelle sei contee, ma soprattutto a Belfast, bisogna rifarsi alla tragica storia degli anni 70, soprattutto gli anni dei Troubles, quelli che fecero più di 3.000 morti. Una guerra civile si sparava tra le strade, c'era gente armata, si usavano i Kalashnikov e non solo. Di tutto quello, dopo il Good Friday Agreement del 98, è rimasta una tensione sociale latente, sono rimasti sparuti gruppi di miliziani armati che tuttora compiono attentati, compiono attacchi, parlo dei repubblicani, quello che resta dell'IRA fondamentalmente, ai danni di esercito britannico e di polizia nordirlandese. Ma vi dicevo, tensione sociale, molto spesso l'economia ci aiuta a capire che cosa accade poi sulle strade. E allora chiedo proprio a Dominic Bryan una fotografia della working class cattolica e protestante, i lavoratori, gli operai, sentite cosa dice.
In a sense, working class Catholics don't do any better than working class Protestants. Indeed, a lot of the statistics.
E lui dice: da un certo punto di vista la working class cattolica non sta meglio di quella protestante. Anzi, le statistiche, molte statistiche, evidenziano come la classe operaia cattolica è ancora molto povera in diverse zone di Belfast, molto più di quella protestante. E dice: credo che il cambiamento significativo sta nel fatto che storicamente le zone protestanti hanno sempre avuto il lavoro dei cantieri navali, per cui Belfast è molto nota, insomma, le fabbriche, le ciminiere, il Titanic, per dirne una, fu costruito lì. E dice: il sistema scolastico in queste aree è stato spesso molto debole e questi lavoratori di solito andavano nelle fabbriche e non c'era altro, cioè c'era gran lavoro e poca educazione, poca formazione scolastica, e ora tutto questo è finito.
feel that they have lost out over.
In molti sensi la classe protestante operaia sente di averci rimesso negli ultimi 20-30 anni. E in particolare quel tipo di comunità si è sentita marginalizzata, anche se, ripete Brian, molte comunità cattoliche sono messe molto peggio sia dal punto di vista dell'istruzione che dal punto di vista proprio del lavoro. Insomma, un senso di sconfitta da parte della comunità protestante. Questa può essere una delle motivazioni che spiega quelle violenze, per adesso inusitate, perché accade raramente appunto che protestanti, unionisti vadano ad attaccare le forze di polizia, considerate nella maggior parte dei casi degli alleati contro i repubblicani, contro i cattolici. E poi l'ultima domanda per Dominic Bryan, perché vi ho anticipato inizio la trasmissione, fra un anno, il 18 settembre, ci sarà il referendum sull'indipendenza scozzese. Beh, mi sono chiesto se questo referendum potrebbe avere dei riflessi sulla questione nordirlandese. Ascoltiamo.
That is a very interesting question, and I'm not sure I would have a very clear answer on that.
E lui dice: beh, la domanda è molto interessante, però io non sono sicuro di avere una risposta chiara a riguardo. Però posso dire che certo, un riflesso sulla questione nordirlandese, il referendum dell'indipendenza scozzese ce l'avrà, e come. Perché? Perché l'identità protestante qui è costruita su quella scozzese. Voglio dire che se si riconoscono negli scozzesi, alcuni si definiscono proprio scozzesi dell'Ulster, e allora se la Scozia dovesse decidere di separarsi dall'Unione, questo minerà profondamente l'identità dei protestanti e secondo me incrementerà la loro insicurezza ancora di più. E tutto è molto difficile, ma allo stesso tempo non credo che la Scozia deciderà per la secessione, ma se dovesse accadere sicuramente renderà gli unionisti più insicuri.
Dr. Bryan, thank you very much for joining us in the program.
Been my pleasure.
Il capitolo nordirlandese è uno dei capitoli cruciali della recente storia della Gran Bretagna, perché come avete sentito non è un capitolo completamente irrisolto. Facevo riferimento prima ai pochi gruppi, quel che resta dell'IRA, che ancora sono operativi. Le statistiche parlano di circa 300 uomini. I due gruppi più attivi sono Continuity IRA e Real IRA, Real IRA, che negli ultimi mesi hanno comunque messo a segno alcuni attentati e soprattutto allarmi bomba, non solo a Belfast ma nelle sei contee. Questo ovviamente rende i servizi britannici, li fa stare sull'allerta ormai da tempo. Una grossa fetta di budget dell'MI5 finisce proprio sul monitorare le sei contee lì del Nord Irlanda. E chissà se la gioia dei nazionalisti scozzesi fa invece venire il mal di pancia lì a Londra. Perché? Perché il 18 settembre prossimo vi sarà il referendum per stabilire se la Scozia sarà totalmente indipendente e uscirà dall'Unione. E intanto ovviamente vi sono i sondaggi che vengono snocciolati per capire qual è l'orientamento degli scozzesi. E per avere un po' il polso, un po' il termometro della situazione, andiamo a Dumfries, siamo nel sud della Scozia e lo facciamo con Giancarlo Rinaldi, che è giornalista per BBC Scotland Online. Giancarlo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano.
Sì, buongiorno dalla Scozia.
Buongiorno, piove?
No, adesso no, per adesso no, siamo contenti, c'è un po' di sole e tutto abbastanza bello.
Ecco, facezie sul clima a parte. Ci sentimo qualche mese fa, perché già dedicammo una puntata di Nessun Luogo è Lontano nella sua versione settimanale, quando vi fu l'annuncio che questo referendum, ebbene sì, si sarebbe tenuto. In questi ultimi mesi come è cambiato, se è cambiato l'umore della popolazione scozzese rispetto a questo referendum e a questa possibile indipendenza?
Ma io direi che è rimasto piuttosto uguale, cioè sempre sembra, tutti i sondaggi dicono che il voto contro l'indipendenza è più forte, più o meno sul 50-55%, con 35% più o meno favorevole all'indipendenza, e gli altri non sono ancora decisi, e sembra più o meno statico, cioè sembra che sia fissa così e non ha cambiato molto.
Allora, Giancarlo, stai con noi, ascolta la ricapitolazione degli eventi che hanno portato a siglare, insomma, la possibilità di fare questo referendum, e poi andiamo alle questioni un po' più spinose, che non sono solo whisky e petrolio, ma questa storia dei sottomarini Trident.
Yes Scotland è lo slogan della massiccia campagna politica intrapresa dal Partito Nazionalista Scozzese per spingere verso l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. La campagna è iniziata nel maggio 2011, da quando cioè il Partito Nazionalista guidato da Alex Salmon ha ottenuto la maggioranza assoluta all'interno del Parlamento scozzese e Salmon è diventato il capo del governo. Le trattative e i negoziati tra Londra ed Edimburgo sono andati avanti per mesi, finché il 15 ottobre 2012 i rispettivi primi ministri hanno firmato un accordo che concede al governo della Scozia la facoltà di indire un referendum sulla propria indipendenza. La data scelta per il voto è il 18 settembre 2014. Il quesito referendario sarà unico e semplice. Sei d'accordo che la Scozia debba essere una nazione indipendente? Di fatto, però, anche in caso di vittoria del sì, la Scozia rimarrebbe all'interno del Commonwealth e il capo di Stato sarebbe sempre la regina Elisabetta II, come sancito dall'atto di unione del 1707. Al momento il Parlamento scozzese ha competenza legislativa su tutte le politiche che riguardano giustizia, istruzione, sanità, tasse locali, trasporti, ambiente e ordine pubblico. A Londra rimane competenza esclusiva per la politica estera e di difesa.
Ecco Giancarlo, abbiamo riassunto quella che è la storia, come è nato questo referendum e che cosa potrebbe comportare. Dicevi che insomma gli scozzesi sono un po' freddini da questo punto di vista, eppure chi rema a favore della totale indipendenza scozzese dice: beh, noi abbiamo una fiorente industria turistica, abbiamo una fiorente industria del whisky, famoso in tutto il mondo, c'è il petrolio, queste sono le grandi ricchezze della Scozia, giacimenti anche recentemente scoperti. Però c'è un però, che è questa storia dei Trident, di questi sottomarini nucleari e della base di False Lane. Aiutaci a capire meglio di che cosa si tratta.
Beh, è un problema per tutte e due le parti del dibattito sull'indipendenza, perché in fondo ci sono questi sottomarini nucleari basati all'ovest della Scozia e danno lavoro a tantissime persone, 6.000 persone, però i nazionalisti hanno deciso che se il voto va in favore dell'indipendenza loro non vogliono missili nucleari in Scozia e quindi per questo dovrebbero chiudere questa base e mandarlo in un altro posto. Invece il governo britannico non vuole questo e infatti sta studiando la possibilità in caso di voto per l'indipendenza di creare una base britannica all'ovest della Scozia, come hanno fatto a Cipro per esempio, e sarebbe un piccolo parte della Gran Bretagna dentro la Scozia, quindi potrebbe creare problemi per tutte e due le parti, dipendendo dal voto nel referendum.
Ecco, e anche in questo caso, come nel caso di Gibilterra, abbiamo parlato all'inizio di questo nostro viaggio tutto europeo, la questione geostrategica, la questione militare molto spesso è in primo piano, anche se magari raccontata un po' più sottovoce. Giancarlo, secondo te nei prossimi 13 mesi, prima di questo referendum, c'è la possibilità che l'umore scozzese cambi, che quindi i nazionalisti riescano a spostare, a tirare per la giacchetta dalla loro parte ancora gli indecisi o chi vuole rimanere dentro al Regno Unito?
Ma penso di sì, c'è sempre la possibilità, perché il clima politico potrebbe cambiare abbastanza. Poi ci sono anche degli eventi importantissimi tra adesso e il voto, e questo potrebbe cambiare l'umore del paese. Per esempio ci sono i Commonwealth Games, giochi del Commonwealth, e questo potrebbe dare più spinta al voto per l'indipendenza. Se gli atleti scozzesi fanno bene ai giochi, potrebbe anche aiutare un po' a spingere più voti per l'indipendenza.
È certo, perché poi la partita dei nazionalismi spesso si gioca anche nello sport. Beh, ad esempio nel rugby, Scozia e Inghilterra sono due team totalmente separati. Grazie a Giancarlo Rinaldi, vedremo se i giochi del Commonwealth ridaranno linfa vitale a questa spinta nazionalistica. Il referendum è fra 13 mesi, quindi c'è tempo di vincere partite e appunto dare questa linfa. Grazie Giancarlo, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Allora, spinte nazionalistiche, nazionalismi irrisolti e quei territori, quella sovranità su territori lontani ma così importanti geopoliticamente. Qual è lo stato di salute del Regno Unito? Questa è la domanda che ci stiamo facendo quest'oggi a Nessun Luogo Lontano, e che giro anche al nostro prossimo ospite, il professor Pietro Grilli di Cortona, docente di scienza politica all'Università di Roma 3. Professore, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno a lei.
Io le chiederei, professore, in chiusura di trasmissione, questo Regno Unito, forse dobbiamo ribattezzarlo disunito, di fronte a queste spinte nazionalistiche, di fronte a questa querelle lì a Gibilterra, sta perdendo identità, casomai vi fosse mai stata un'identità propriamente britannica, lo vede più forte o lo vede più debole?
Beh, ma sicuramente se noi ragioniamo nel lungo periodo, dalla fine dell'impero britannico ad oggi, il Regno Unito si è ridotto a ben poco, questo sicuramente. Detto questo, quello che sta succedendo a Gibilterra e in Scozia forse possono essere solo dei fuochi nazionalistici e localistici, come ci sono in tante altre zone d'Europa.
Ecco, l'identità britannica è una delle questioni su cui si dibatte molto spesso. Un esempio su tutti è proprio a Belfast, dove lì insomma si cerca, no, di cavalcare un po' questa cosa. Esiste un'identità britannica o alla fine quella Union Jack sulle spalle della gente, alla fine uno si sente inglese, si sente scozzese, si sente gallese, è una costruzione, come dire, di nostra, una costruzione letteraria?
Ma guardi, queste cose sono tutte delle costruzioni. L'identità è una costruzione che deriva dalla storia di un paese, dalla sua politica, dalle guerre che ha combattuto, dai caduti, dal mito dei caduti. Detto questo, tutti i paesi hanno al loro interno delle spinte, soprattutto negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, spinte localiste e nazionaliste. Ecco, in qualche caso queste spinte sono più forti, assumono connotazioni violente, e in qualche altro si limitano semplicemente a delle manifestazioni folcloristiche.
Ecco, e secondo lei queste manifestazioni nazionalistiche dentro l'Europa, dentro l'Unione Europea, rendono l'Europa più forte o più debole, se può rispondere con uno slogan?
Beh, no, rendono l'Europa più debole, perché l'Europa è già indebolita dagli Stati. Quindi gli stati nazionali che frenano sostanzialmente, frenano il processo di integrazione europea. A questi poi si aggiungono all'interno degli stati, contro gli stati, ma in qualche caso anche contro la stessa Unione Europea, si innestano delle spinte regionaliste e qualche volta nazionaliste che naturalmente tendono verso una vera e propria polverizzazione dell'assetto, del contesto politico europeo.
Grazie allora, professor Pietro Grilla Cortona, per questa sua fotografia.
Grazie a voi.
Quindi, insomma, nazionalismi, regionalismi, queste rivendicazioni che tendono a polverizzare, tendono a comporre sempre più come un puzzle, un mosaico, questa Unione Europea che ancora forse stenta a trovare una sua identità, molto spesso in politica estera è debole e poco unitaria. La cronaca degli ultimi mesi, ultimi anni ce ne ha consegnato parecchi esempi. Vi do un paio di aggiornamenti sull'Egitto. Andiamo. Sì, perché la crisi egiziana è ben lungi dall'essere a una svolta. I promorsi hanno deposto presidente dopo il colpo di Stato, hanno chiamato oggi 1 milione in marcia contro gli arresti. Questo è la piazza, mentre sul piano politico sono stati rimossi proprio ieri 20 dei governatori su 27, erano stati nominati ovviamente da Mohamed Morsi, il nuovo governo li ha rimossi e quindi il gioco si sta dispiegando su due binari fondamentalmente. La gestione delle proteste di piazza, era atteso lo sgombero dei corposi sit-in promorsi, e dall'altro invece i giochi politici con la rimozione dei governatori. E adesso vi saluto. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati anche quest'oggi con noi. E i saluti e i ringraziamenti vanno anche a Mira Lucchetti, Isotta Scenna, che hanno curato con me questa puntata, Gianmarco Ferronato, che gli ha dato musica e ritmo. L'appuntamento è per questa sera 19.15 con la replica, e poi domani ore 13.15, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano.